Ti lodiamo e ti benediciamo, Padre, perché tu continui a manifestare a noi, giorno dopo giorno, la tua paziente bontà, il tuo amore, che è veramente paterno. Ti chiediamo di aumentare la nostra fede e il nostro abbandono a te. E ti ringraziamo perché tu continui a donarci tuo figlio. Tu sei il Dio con noi e rimani con noi proprio attraverso Gesù, il quale è il risorto, il quale ci ha promesso: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Grazie Signore Gesù per questa tua presenza che ravviva in noi il desiderio di cose grandi. Aiutaci a provare a noi stessi che siamo nella fede. Aiutaci a riconoscere da noi stessi che tu sei in noi. Vorremmo davvero che la nostra vita diventi un segno per noi stessi, ma soprattutto per i fratelli che abbiamo accanto, per un mondo che fa fatica ad aprire gli occhi per vedere ciò che è essenziale, che è invisibile agli occhi. Aumenta dunque, Signore, la nostra fede. Aiutaci a riconoscere che siamo nella fede. E ti chiediamo ancora una volta di effondere su di noi il tuo spirito. Senza la sua forza noi non abbiamo nulla. Senza di lui siamo poveri e soli. Mandaci dunque questa forza che viene da te e dal Padre. Donaci questo spirito creatore che ricrea in noi le condizioni per vivere da figli. Vieni Spirito Santo, rinnova i nostri desideri di bene. Donaci la forza per portare l'amore, non attraverso le parole, ma attraverso la nostra stessa vita, attraverso le cose più semplici, più banali, apparentemente insignificanti. Fa che tutto in noi sia amore, lo sguardo, i gesti, i pensieri, i desideri. Sciogli quanto in noi è ancora rigido, freddo, distaccato. Aiutaci a gioire quando siamo deboli, perché è in te che è attraverso di te che noi possiamo fare esperienza della vera potenza, che è quella dell'amore che viene dal cuore del Padre. O Maria, tu sei colei che intercede continuamente per noi perché sei la madre. Donaci di abbandonarci totalmente con fiducia a te, perché tu possa operare intensamente, perché riceviamo quelle grazie, grazie alla tua intercessione, che sono necessarie alla nostra conversione, al cambiamento radicale del nostro cuore. Amen. E ancora una volta, stavolta leggeremo i versetti che vanno dal 5 al 10, quindi abbastanza breve ancora, e siamo sempre a avvertimenti per la terza visita, cioè Paolo sta preparando, ci tiene molto a questa visita, non vorrebbe che fosse come la seconda, drammatica, piena di problematiche, di sofferenze soprattutto per la gente, ma anche per lui, di incomprensioni, di frizioni. E allora San Paolo, consapevole di questa difficoltà, vorrebbe preparare tutto questo. Ricordiamo quanto abbiamo letto nel versetto 4, Noi siamo deboli in Lui, in Cristo, ma vivremo con Lui per la potenza di Dio verso di voi. Ora Paolo, consapevole di questo, sollecita i Corinzi a fare sul serio, cioè se davvero noi viviamo grazie alla potenza di Dio che si manifesta in voi, allora ragazzi apritevi, aprite gli occhi, infatti comincia a dire: provate voi stessi se siete nella fede. Cioè mettete alla prova. Come si fa? È un bel problema. Come si fa a provare noi stessi se siamo nella fede? Mettete alla prova voi stessi. Due volte lo ripete, mettere alla prova. Cioè il verbo è peirazzo, che è quello della, potremmo dire, la cartina al tornasole che verifica se una cosa è basica o acida. E quindi è prova a far vedere. O non riconoscete da voi stessi che Gesù Cristo è in voi? Quindi se voi non siete capaci di riconoscere che Gesù è in voi, e da che cosa si riconosce? Ricordate che abbiamo un metodo infallibile, Gesù lo dice nel Vangelo: dal frutto si riconosce l'albero. Non dalla quantità, non da l'abbondanza, no. Io penso che un albero buono, anche facesse un solo frutto buono, che sia buono, ma un albero che anche facesse 1000 frutti acidi non serve assolutamente niente. Ecco, allora Paolo chiede proprio questo, sollecita i corinzi a fare sul serio, a fare un esame di coscienza sulla propria fede. In fondo è un invito: fate un esame di coscienza, a che punto è la vostra fede? Ogni tanto anch'io mi domando, quando soprattutto leggo i salmi, c'è un salmo che abbiamo letto qualche settimana fa che diceva: lo stolto dice Dio non esiste. Io per molti anni leggevo questo salmo e dicevo: eh sì, quanti li conosco di questi stolti che dicono che Dio non esiste, quanti, facevo un elenco. E poi un giorno ho detto: ma ci sono io questo elenco, sono il primo che dice che Dio non esiste. Quando dico che Dio non esiste, magari non con le parole, perché con le parole predico, dico, ma quando faccio come se lui non ci fosse, quando mi comporto da onesto ateo, cioè quando io devo prendere delle decisioni e mi metto di fronte a un altro che non crede in Dio e deve prendere delle decisioni, e prendo le decisioni che prenderebbe l'altro, francamente vuol dire che dico Dio non esiste, perché il mio punto di riferimento non è Dio. E quando io decido come se Dio non ci fosse, capite che è come se dicessi a Dio: guarda Signore, tu sei la ciliegina sulla torta, ma la torta c'è anche senza la ciliegina, no? Non è che la ciliegina faccia la sostanza. Ecco, in realtà Dio vuole essere la torta, non vuole essere la ciliegina, non vuole essere qualcosa, ma vuole essere il punto di vista da cui parte tutto. È un po' come quando uno costruisce una scenografia o un quadro, ha un punto di vista entro cui collocare tutta la scena. E non è che il punto di vista sia un sopra più che si aggiunge dopo, perché sennò tutto il quadro riesce sbilenco, c'è qualcosa che non gira. Ora Paolo allora sollecita in maniera abbastanza forte i corinzi a fare sul serio: fai un esame di coscienza sulla tua fede, perché sa che la forza illuminante del Vangelo, della gloria di Cristo, non risplende negli increduli. Ricordate, l'abbiamo già visto, il capitolo 4, versetto 4, diceva proprio lì, la forza illuminante del Vangelo, della gloria che è Cristo, non risplende negli increduli, nei quali il Dio di questo mondo ha accecato il modo di pensare. Questo lo dice nel 4.4 Paolo. Quindi siamo di fronte a una presa di coscienza, dire: tu a che punto sei? E allora Paolo stesso, ricordate Paolo quando dice: coloro che sono stati accecati dal nemico vanno in perdizione. Invece chi aderisce nella fede al Vangelo riceve il principio della vita che è contenuto in esso, cioè la potenza della salvezza che è Dio e quindi che ci permette di vivere in Cristo. Infatti voi dice, Paolo qui dice, ma non sapete voi, non sapete riconoscere che Gesù Cristo è in voi. Perciò Paolo, dopo aver sostenuto che Cristo parla in lui, invita proprio i corinzi a porsi questa domanda fondamentale, che è qui, la domanda nodale della nostra vita: Gesù è in noi o no? È davvero in me? Da che cosa si capisce questo? potremmo dire ancora di meglio, la condotta della comunità cristiana di Corinto lascia trasparire la presenza di Gesù? E noi potremmo dire, partiamo da un altro punto di vista, la mia condotta di vita, il mio modo di fare, di vivere, il mio modo di gestire la mia vita, il mio tempo, le mie scelte, la mia logica, lascia trasparire Cristo. Paolo lo dirà, eh? Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Noi possiamo dirlo questo, almeno io non so se lo posso dire. Francamente faccio fatica a dirlo, cioè mi sentirei un po' in imbarazzo, ma non per umiltà, ma perché mi sembrerebbe che forse sono, ma sicuramente sono ancora molto molto lontano. E se noi siamo davvero tempio del Dio vivente, ricordate che Paolo, proprio nel capitolo sesto, della che secondo la lettera ai Corinzi, aveva detto, oh, non sapete che siete tempio di Dio, no? Ora, se tu sei tempio di Dio, non stai cedendo a dei compromessi, non ti stai abbandonando invece ad altri culti, non stai aprendo la porta ad altri dei, perché alla fine, capite, tra il Dio Trino e il Dio Quattrino c'è poca differenza, c'è soltanto un quat, c'è sempre il Trino, ma qual è il mio Dio, da che parte sta, no? Ricordate anche che proprio i Salmi, no? Quelli nemici che dicono, dov'è il tuo Dio? Cioè in fondo noi siamo continuamente sotto processo, perché in fondo coloro che affermano di non credere ci mettono veramente sotto processo, per dire mostrami dove sta la tua fede, in che maniera tu dimostri con la tua vita che sei veramente cristiano, perché magari loro non ci credono ma ci tengono d'occhio, guardate che siamo sempre sotto esame. In effetti, ecco, quelli che vanno in chiesa sono peggio degli altri. Quante volte? Uff. Vanno in chiesa ma sono peggio degli altri. Io mi ricordo una vecchia signora che si confessava una volta all'anno. Io le dicevo, ma perché? E veniva messa esattamente una volta all'anno, non di più. E io mi dicevo, ma perché? Ah, ma guarda, io non ho niente contro, però non posso venire perché io non posso sopportare la mia vicina di casa che va a messa tutti i giorni ed è peggio degli altri. E io ascolto una volta, ascolto due, ascolto tre, e ogni volta mi dava questa risposta, ogni volta ho detto, ma ringraziamo il Signore che va a messa tutti i giorni. E perché? Signora, se questa va a messa tutti i giorni ed è così cattiva, si immagina se non andasse come sarebbe? Ah, ben ragione! Ah, ecco. Quindi non è detto che quelli che vanno a messa tutti i giorni sono più santi, ma probabilmente sono più disgraziati perché ne hanno più bisogno, e quindi chissà come saremmo se non andassimo a messa. Allora questo sicuramente, questo mi conforta molto, perché effettivamente no, noi siamo sotto esame, siamo veramente sotto esame. Io ricordo sempre che da bambino noi avevamo, quando... la mia mamma andava a messa, ma lei andava tutte le mattine a messa, eccetera, e da una certa età poi ci andavo poi anch'io. La messa poi era presto al mattino, non è mica come adesso, che fanno tutte le ore del giorno, là ce n'era una e una sola. E vabbè che io potevo cadere dal letto e cadevo in chiesa, perché va bene, non era proprio lì. La chiesa la vedevo dalla finestra della mia camera dove dormivo, la camera da letto comune dove si dormiva tutti insieme. Però dovevo tornare indietro e fare tutto il giro della via, però la chiesa era lì, virtualmente avevo il campanile sopra la casa, insomma, suonava le campane e non potevo non sentirle, erano lì, ecco. Però mi ricordo che mia mamma dava la messa la domenica anche lì alle 7, perché poi bisognava lavorare, sistemare, mettere a posto la casa. Quando tornava intorno alle 8, no, quando lei usciva per andare a messa, noi facevamo la migrazione nel letto matrimoniale. Il mio povero padre, che tutte le mattine si alzava prestissimo da lavorare, neanche di domenica poteva dormire, perché noi eravamo tutti nell'arca di Noè, tutti là, no? E allora arrivava mia madre sistematicamente 8:15, svelti, in piedi, avanti, sforza, su. E mio padre, che era molto più ponderato, nel senso che lui a quell'epoca era ancora un po' era socialista saragattiano, non era contrario a Dio, ma diceva, sì, qualcosa ci sarà, ma non sarà proprio tutto come dicono i preti. È quello che diceva lui, era comunque, però ci andava a messa. E mi ricordo che allora mio padre, una mattina, lei è arrivato un po' presto, e lui: ma te sei andata a messa o te pia la bissa? Cioè, sei andata a messa oppure ti ha morso una vipera, una biscia? Ecco, per dire, se quando torni da messa sei così, allora che cosa ti è servito andare? Quindi capite che già gli altri ci giudicano in questo senso, no? Perché effettivamente, ecco, il nostro rischio è proprio quello di che la nostra condotta non lascia trasparire, Quindi questo lapidario esame di coscienza di Paolo è finalizzato a sollecitare i corinzi a prendere coscienza della loro appartenenza totale a Gesù, in modo da poter rispondere in maniera adeguata. Se siete tempio di Dio, dimostralo. Ricordate che nel capitolo 11 diceva: vi ho sposato a Cristo come vergine casta, capitolo 11 versetto 2. E allora dice: forza, ma sei davvero la vergine casta di Cristo? Cioè, sei davvero colei che si lascia amare da Cristo? E quindi è un po', San Paolo sta richiamando alle esigenze intrinseche dell'amore di Cristo, al suo, che è promesso sposo. E dall'altra parte, al termine di questa lettera, in cui Paolo sta scrivendo per difendere la validità del suo ministero, che non è tanto per difendere se stesso, ma la validità del suo ministero, e anche per difendere evidentemente i suoi collaboratori, Paolo si domanda se davvero i corinzi rispondono alla stessa maniera che hanno risposto i suoi collaboratori. I suoi collaboratori hanno risposto con la loro vita di essere di Cristo. Paolo stesso dice: io non posso riconoscermi se non nella povertà e nella miseria, nel fallimento di Cristo. Sono niente. Ma i corinzi cosa possono dire? Proprio qui. Se poi, stando a quello che dicevo prima, il Vangelo, se davvero l'albero si riconosce dai suoi frutti, è logico che il giudizio di approvazione su Paolo e sui suoi collaboratori non può prendere le mosse dall'analisi della condotta dei corinzi, perché i frutti veramente, dice Paolo, grazie miei, se i frutti sono questi, ricordate che aveva elencato tutta una serie di guai, ben otto ne aveva elencati. Se i frutti sono questi, rischiamo di essere messi sotto accusa anche noi, che siamo un po' l'albero. Voi siete i frutti. E se i frutti sono marci, allora noi stessi rischiamo di rendere non credibile il nostro apostolato, la nostra missione, no? I frutti del curato d'Ars è stata la conversione della sua parrocchia. Paolo dice: ma se io, che sono apostolo di Cristo, ho prodotto questi frutti, allora l'analisi della condotta dei corinzi è veramente la verifica dei frutti. E se la fede dei corinzi risulta veramente autentica e coerente, anche gli evangelizzatori che li hanno generati alla vita di fede riceveranno quindi un giudizio positivo. E di fatto Paolo sta ancora cercando di tutelare la bontà della sua missione, no? La sua credibilità. Quando io ho fatto il 25esimo e poi sono partito dalla parrocchia, mettete che ho fatto il 25esimo oggi e domani mattina sono partito per venire al foyer. E mi ricordo che la gente aveva organizzato un po' di feste, un po' di cose, io ho chiesto però che si facesse, non feste, ma che si facesse un triduo di preghiera, eccetera. E durante questo triduo avevo anche espresso alcune mie considerazioni e dicevo che ero molto contento, e sono molto contento di essere prete, allora lo ero, adesso lo sono ancora di più, però c'è una cosa che mi amareggiava molto e dicevo alla mia gente: tutto quello che mi avete domandato l'ho fatto, ho organizzato i tornei di calcio per i vostri giovani, ho organizzato l'oratorio feriale per i vostri bambini, il doposcuola gratuito, ho dato lezioni di greco, di latino, di italiano, di matematica a tutti quelli che venivano, ho fatto le lettere di raccomandazione a quelli che venivano a chiedermi per un posto di lavoro, ho ascoltato, però c'è una cosa che mi rimane dentro, è che in mezzo a tutto tutte le cose che ho fatto e che non mi competevano come prete, per cui io non ho studiato per fare questo, una delle cose che mi è stata richiesta poco, ed era l'unica che oggi tenevo, mi insegna a pregare, è stata rivolta poche volte. Capite? Cioè, il nostro rischio è proprio questo, cioè, capite? La mia frustrazione di prete in parrocchia era proprio lì, che la gente ti domanda tutto, ma pochissimo mi ha domandato ciò per cui avevo studiato, per cui ero diventato prete, no? Per cui l'ho sempre fatto, naturalmente, lo facevo in maniera straordinaria, scuole della parola, impegni extra, predicazioni di qui, di lì, tridui, ho rotto le scatole a tutta la mia gente, perché due o tre volte gli esercizi spirituali serali in parrocchia, in modo tale da bombardarli continuamente, tridui, inventavo tridui quando non inventavo io, trovavo qualche santo, facevo un triduo su questo santo, una cosa per questo, adorazioni, eccetera, eccetera. Però, ecco, cioè, rimane un po' questa amarezza. Ma ecco, però, ecco, anche qui Paolo sembrerebbe che vorrebbe allora salvare la faccia. In realtà Paolo non sta salvando, cercando di salvare la faccia, ma prega Dio perché i corinzi si comportino coerentemente con il Vangelo. In effetti, guardate, va avanti e dice, ma noi, e poi dice, spero però, quindi a meno che, allora, o non riconoscete che voi stessi siete in Cristo ed Egli è in voi, a meno che non siate già riprovati, cioè, salvo che tu sia già tra i reprobi, sei già condannato, allora è chiaro, spero di no, spero però che riconoscerete che noi non siamo riprovati, noi che vi abbiamo predicato questo, perché quello era quello che girava nella bocca dei superapostoli che andavano in giro a parlare male di Paolo. Ma preghiamo Dio che non facciate male a nessuno, ad alcuno, non per apparire noi approvati, ma perché voi facciate, la traduzione cosa avete? Il bene? In realtà in greco è kalos, il bello. Cioè, è bello che Paolo usi il linguaggio di Cristo, Gesù parla il bel pastore, non dice il buon pastore, non dice le buone opere, ma le belle opere, sono sempre le opere belle, cioè il bene se non è bello, non è bene, quindi è la bellezza, quindi perché voi facciate il bello, cioè le cose belle, e noi siamo come riprovati, cioè non mi importa se noi come apostoli siamo riprovati, l'importante è che emergete voi, è bello questo, no? Viene in mente, ricordate San Giovanni Battista, è necessario che io diminuisca e che lui cresca, sono venuto per questo, per chi è un segnale e una guida, l'importante è che arrivi a guidare alla meta, non che lui emerga come guida, questo è importantissimo, no? Infatti non possiamo fare nulla contro la verità, ma possiamo fare qualcosa a favore della verità. Quindi Paolo sta parlando in questo, quindi e allora ciò che gli preme è che i corinzi si comportino, scelgano il bello, persino nel caso che nella loro condotta evangelica non avesse conseguenze vantaggiose per lui. Paolo non sta dicendo ve lo chiedo per me, anche se la vostra condotta non dovesse arrivare a farmi sentire un buon apostolo, oppure che addirittura io fossi riprovato, che importa, l'importante è che emergiate voi, occorre che io diminuisca ancora, ecco, questa bella... E questa affermazione certo serve a Paolo come conferma di quanto ha appena sostenuto, infatti dice non possiamo fare nulla contro la verità, non c'è il fare l'ho aggiunto io perché in greco c'è non possiamo nulla contro la verità, ma possiamo per la verità, non c'è, dopo io ho aggiunto possiamo fare qualcosa, ma è proprio un potere per la verità, oppure contro la verità, e potere per la verità. Ora, se per Paolo la verità è il progetto d'amore di Dio per la salvezza dell'uomo, questa è la verità. La verità è di tipo giovanneo, La verità non è un asserto filosofico, no, la verità è molto di più, la verità è il progetto che Dio dall'eternità ha in mente per l'umanità, questa è la verità. Perché si chiama verità? Ma perché era nascosta nei secoli eterni e adesso è stata rivelata. Perché la stessa parola, lui usa la parola greca, aletos, aleteia. Che cos'è aleteia? Era qualcosa che era nascosto e che adesso non è più nascosto. C'è una alfa privativa, che vuol dire smetto, e poi lanzano, che vuol dire sia nascondere sia dimenticare. Perché quando una cosa è nascosta poi rischia di essere dimenticata, no? Se io nascondo questo libro in un cassetto, dopo non so più dove l'ho messo, e quindi rischio di dimenticarlo. Allora, aletos, aleteia, vuol dire proprio questo, qualcosa che non è più dimenticato, qualcosa che adesso era coperto e adesso è svelato. Il progetto di Dio, che era già nella sua mente fin dall'inizio, in Cristo si è fatto vivo, cioè si è dimostrato vero. E quindi sia anche poi anche nella... In ebraico addirittura la verità è ancora in ebraico la parola verità si dice emet, e i rabbini che giocavano spesso con le lettere dell'alfabeto cercandone il senso hanno notato una cosa semplice, che emet è composta da tre lettere dell'alfabeto ebraico: alef, mem e tau, la prima, la centrale e l'ultima. Allora, che cos'è la verità? La verità è ciò che è vero all'inizio, al centro e al fine. Vuol dire che il progetto di Dio è una realtà che si è, anche quando non era ancora rivelata, era già vera, ci esisteva già. È qualcosa che è vero da sempre. Quindi io non posso fare niente contro la verità, ma per la verità. Quindi Paolo, che è ebreo, che conosce bene le dottrine rabbiniche, quindi probabilmente ha in mente questo. E ora, se per Paolo la verità coincide con questo grande progetto, è evidente che questa verità, se è progetto di Dio, viene da Dio, coincide con la potenza di Dio. Qual è la potenza di Dio? Come si chiama? Amore, agape. E quindi non potrà essere annientata dagli uomini, nessuno può fermare l'amore di Dio. È un torrente così grande, ricordate Paolo, quando c'è sempre Gesù nel Vangelo di Giovanni, quando parla di questa potenza dell'amore di Dio, la paragona a fiumi di acqua viva, non un solo ruscello, fiumi al plurale, immaginate, quindi dei fiumi che scaturiscono e quindi sono inarrestabili, è qualcosa che non puoi fermare. Quindi non può essere annientata dagli uomini. Tuttavia gli uomini, in primo luogo gli apostoli, certo potranno contribuire alla diffusione, far conoscere questa verità attraverso la predicazione, attraverso la loro vita, attraverso l'evangelizzazione. Notate bene che l'evangelizzazione, che non è l'indottrinamento, perché noi spesso confondiamo evangelizzazione e indottrinamento. Sono due cose diverse. L'indottrinamento è insegnare alle persone delle verità. L'evangelizzazione è un'altra cosa, è la buona notizia, evangelion vuol dire buona notizia, Vangelo, buona notizia, è la buona notizia, bella notizia se volete, che io trasmetto attraverso lo stile desiderabile della mia vita. Cioè l'altro, guardando me, dice: ma guarda che è bello essere cristiano, mi piace quello che fai tu, fammi, insegnami come fai. Come fai ad essere così? Come fai ad essere così sereno? Come fai ad essere così contento? Magari uno che è cosciente e conosce i nostri guai, le nostre situazioni, e dopo dice: ma tu come fai? Spiegami, qual è il segreto? Io me lo ricordo, arrivavo stanco morto al lunedì mattina dopo aver fatto sabato giorno e confessione dentro, poi c'era il ragazzo dell'oratorio, poi c'era la catechesi, poi tre messe di domenica più l'oratorio, arrivavo. Naturalmente il prete doveva insegnare la prima ora del lunedì, perché gli altri poverini, essendo stanchissimi, avevano fatto il sabato libero, magari il venerdì ridotto, io avevo fatto anche sabato 6 ore magari, perché il prete, io mi ricordo, l'ho detto al mio preside una volta, ho detto: ma vuol dire che se un sabato ho un matrimonio li porterò a sposare a scuola, perché io sono qui a insegnare, no no, lei guardi, ogni volta che ha un matrimonio io le consentirò di, e dico, guarda che io non posso, cioè cercherò di fare i matrimoni in altra data, ma dal momento che io sono insegnante non mi sembra giusto che ogni volta alcune classi ci vadano di mezzo perché sono di sabato, e però io arrivavo lunedì magari in sala insegnanti, ero stanco morto, e quando arrivavano i miei colleghi dicevano, oh, tu come sei sempre sereno, dicevo sereno, dietro di me dicevo, ma probabilmente c'era qualcosa che trasmettevo e che andava al di là di tutte le stanchezze che avevo, perché il lunedì mi sembrava di essere tornato dalla marcia lunga, e magari cominciavo ad essere più riposato dopo che avevo fatto il giorno libero, che era il mercoledì, io lo sceglievo a metà settimana, perché almeno mi tiravo il fiato, almeno non sempre, perché poi magari mi capitava qualche funerale proprio lì, oppure altre cose. Allora dicevo che è proprio questo, cioè lo stile del discepolo diventa capace di trasmettere la verità, non è tanto con le parole, quindi possono contribuire gli apostoli, ma proprio attraverso il loro stile, la loro vita. Ma se permettono gli apostoli di parlare a Cristo, di parlare in loro, diventano suoi ambasciatori, diventano capaci di trasmettere per grazia di Dio la potenza stessa di Dio, cioè la potenza dell'amore che vince. Capite che questo è possibile per tutti noi, è veramente qualcosa. E allora a questo punto Paolo dice, gioiamo infatti quando noi siamo deboli, ma voi potenti, è bellissimo, no? Cioè più voi siete potenti e noi siamo deboli, noi siamo contenti. Perché? Perché siamo sulla linea di Cristo. Perché Cristo è così. Cioè più lui è diventato debole, la croce, più noi siamo stati diventati potenti, perché dalle sue piaghe siamo stati guariti. Non dalla sua forza brutale che ha vinto, no, no, dalle sue piaghe, dalla sua debolezza noi siamo stati guariti, perché l'amore è lasciarsi ferire, e lui si è lasciato ferire e dunque è diventato vincitore. Quindi reagendo alle critiche dei suoi oppositori non solo ribadisce di essere debole, ricordate che i suoi oppositori invece si vantavano di essere potenti, di avere dei grandi mezzi, di poter disporre di grandi possibilità, di essere istruiti, di avere dei titoli di studio più grandi di quelli di Paolo, di avere la capacità di parlare che Paolo non aveva, eccetera, eccetera. Allora Paolo si vanta, no? Non solo ribadisce di essere debole, ma si rallegra di esserlo. È incredibile questo, no? Mi rallegro. Ormai ha fatto sua la risposta che gli ha dato il Signore. Ricordate 12:9. La potenza di Cristo interviene nei momenti della debolezza, no? La mia potenza si rivela pienamente nella debolezza. La gioia di Paolo quindi è dovuta alla consapevolezza che, grazie al dispiegamento della potenza salvifica di Dio, della debolezza degli apostoli, i corinzi diventano potenti. Cioè Dio ha fatto vedere che la debolezza degli apostoli diventano una forza per gli altri. E il fatto che i cristiani di Corinto siano stabili nella fede, ricordate, no? Il versetto 5 dice, se voi siete stabili, provate a voi stessi che siete nella fede, mettete a prova voi stessi, e quindi se i corinzi sono stabili nella fede, e quindi diventa il segno che si è attuato veramente la manifestazione della potenza di Cristo risorto. Quindi per quello che Paolo ci tiene, che essi si verificano, guardate la vostra fede, siete in Cristo o non siete in Cristo? Perché se davvero siete in Cristo, questa è la dimostrazione che la potenza di Cristo risorto ha operato in voi. E quindi anche se io sono piccolo, anche se io non valgo niente, anzi sono contento. L'abbiamo già visto, no? Che infatti, Paolo lo diceva nel capitolo 4, che mentre negli apostoli è all'opera la morte, nei corinzi invece agisce la vita di Cristo. E così, cioè, voi vedete in noi il fallimento, siamo deboli, e mentre invece nei corinzi, noi possiamo vedere l'opera di Cristo. Ora, credendo in questa modalità paradossale di diffusione della salvezza, Paolo prega Dio affinché questa salvezza si attui perfezionandoli nella fede. Quindi gioiamo per il vostro perfezionamento, cioè il perfezionamento nella fede, non sta parlando del perfezionamento chissà di che cosa, nell'intelletto, no. Perciò, essendo assente, vi scrivo queste cose. E adesso riprende la severità dell'inizio, no? Per non procedere severamente quando sarò presente, secondo il potere che il Signore ha dato per l'edificazione e non per la distruzione. È interessante anche qui, Paolo non riesce a trattenere l'ultimo richiamo, siamo alla fine, dice, ma potevi star zitto, no Paolo, l'hai già detto prima, cosa continui a ribadire, dai, di girare il coltello nella piaga, e invece lui dice, no, non voglio diventare complice, e quindi fino alla fine, con miseria ancora, penso che sono assente, quindi forse perché ha bisogno che i corinzi si rendano conto dell'affetto paterno, e allora penso che i corinzi si rendano conto che se Paolo lo dice perché gli vuol bene, cioè un po' come la mamma che continua a rompere, no? Ma perché la mia mamma continua a ripetere le stesse cose? Ma perché mi vuol bene? Se non ne fregava niente mi lasciava in pace, no? E invece no, tutti i giorni, perché la Madonna appare a Međugorje? Ma semplicemente perché ci vuol bene, perché fa la mamma, non è mica una pensionata, non è mica una teologa. I teologi non capiscono mica queste cose qui. Questa Madonna parla troppo, dico, tu ce l'hai una mamma, dicevo un mio amico teologo, sì, parlava troppo, sì, e vedi, allora, se la Madonna è la mamma, continua a parlare, parla sempre. La teologa dice una frase, dice, ve l'ho già detto, adesso leggetela, e poi, i messaggi di Međugorje, ma sono ripetitivi, esattamente come i messaggi della mia mamma, sempre quelli, metti la calza di lana che fa freddo, metti così, hai preso quando avevo i capelli, hai preso il pettine, hai preso il fazzoletto per andare a scuola, facevo l'insegnante, ma sai che c'è l'altro, sempre queste cose, no? Perché? Perché lo sapeva, no? Partivo e sapevo che avevo dimenticato il dentifricio e dicevo, hai preso il dentifricio? Quando arrivavo dicevo, accidenti, non l'ho preso, gli ho detto di sì ma non l'ho guardato. Ecco. Perché così, insomma, no? Non vi dico tutte le volte che ho dovuto comprarmi il bagnoscuma a Međugorje perché non arrivo là e non ce l'ho, oppure perché, ma così, perché non c'è più la mamma che dietro che mi dice, hai preso? Non l'hai preso? E quindi l'apostolo, ecco, essendo assente, dice vi scrivo queste cose per non procedere severamente quando sarò presente. Quindi fino alla fine l'apostolo cerca di aiutare i corinzi a pentirsi, a migliorare la vita, e a questo scopo, al di là della prima impressione che può suscitare un po' di, dice, ma questo Paolo è un po' duro, lascia trasparire subito la sua affettuosa preoccupazione. È chiaro che se Paolo esercita la sua autorità in maniera così decisa, lo fa per il perfezionamento della fede e per l'edificazione, bello, dice, guardate che ve lo dico, ho un potere dal Signore per l'edificazione, non per la distruzione. Quindi è bello pensare che ogni potere che viene dato a noi è il potere che usa Gesù, che è sempre un potere per costruire, mai per distruggere. È il potere della chirurgia che deve togliere il cancro, non che dice, ma vorrei che tu morissi intatto, ma capite, è meglio morire senza un pezzo che morire del tutto, no? E quindi, in maniera coerente con l'insegnamento di Gesù, resta esclusa ogni logica di condanna. Non vi voglio condannare, e non esiste la logica mondana anche dell'esercizio del potere in termini di dominio della comunità. Paolo non sta parlando di, adesso vi dico questo perché comando io, guardate che qui io sono il Papa, il Vescovo, Gesù Cristo e anche il Padre Eterno, no? Come fanno certi parroci, no? Vengo a dirvi queste cose perché io sono mandato per edificare, è il mio desiderio quello di farvi crescere, e non sono animato da desideri di vendetta o di ritorsione contro coloro che parlano male di me. Vedete che non arriva a dire, e quelli che hanno parlato male di me, appena arriverò, mettete i miei piedi perché li bacchetto. No, Paolo, mi ignora. Non ha problemi di questo tipo. D'altronde, nonostante quello che potevano malignare i suoi oppositori, Paolo crede di aver ricevuto dal Signore l'autorità apostolica solo a scopo costruttivo. Ecco, guardate, e qui è bello pensare che l'autorità, infatti, guardate, da dove deriva? La stessa parola italiana. Da dove deriva la parola auctoritas? Deriva dal verbo latino augeo, che vuol dire aumentare. vuol dire far crescere l'altro. Chi è l'autore? L'autorità è colui che ha il compito di far crescere l'altro. Auctoritas vuol dire colui che fa crescere. Non è quindi qualcosa di distruttivo. Proviamo a applicare questo, adesso io non voglio fare l'esame di coscienza agli altri, perché il nostro rischio è sempre un po' quello. Le nostre autorità certamente non ci hanno dato un esempio di questo tipo, se per far crescere noi, per crescere loro stessi. Però, lasciamo perdere. Però l'autorità cristiana è questo. Occorre che io diminuisca, che lui cresca, e far crescere l'altro, no? Come educare, cioè uguale, l'autorità. Gesù parlava con autorità, non come i loro scribi. C'era uno che fa crescere Gesù, non come gli scribi che volevano emergere loro. Ecco che Paolo è come Gesù. Sono mandato per far crescere, per edificare. La mia autorità è per edificare, non per distruggere. E quindi anche qui possiamo pensare noi come cristiani qual è il nostro desiderio. Da quali sentimenti sono animati? Sono animato, è quello di non mi interessa di essere piccolo, ma vorrei che gli altri crescessero nell'amore, vorrei che la mia vita contribuisse a portare tanta bellezza, far amore, far amare la bellezza. Cioè in fondo, dopo queste parole, che cosa desidero e voglio? Possiamo andare davanti a Gesù adesso nell'Eucaristia e chiedere a Lui di illuminarci su che cosa davvero si muove nel nostro cuore in questa direzione, la direzione che Paolo ci ha indicato, e che se non è, non è se non la direzione di Gesù.